Ok, allora riprendo il discorso di ieri, facciamo un attimo di riassunto. L'idea fondamentale è che chi fa misure sulla superficie sta usando i piani tangenti, che sono le approssimazioni lineari della superficie vicino vicino a ogni punto. E quindi l'idea di definire la prima forma fondamentale è di dire per ogni punto P della superficie e abbiamo lo spazio tangente Px, che è uno spazio vettoriale di dimensione 2, e definiamo la prima forma nel punto P come la forma bilineare da T, da questo spazio vettoriale in R, che ad ogni due vettori tangenti, xi ed eta, associa la prima forma, calcolata in xi ed eta, che per definizione è il prodotto scalare di quei due vettori in R3. Quindi la prima forma fondamentale in P semplicemente è la restrizione del prodotto scalare di R3 a piano tangente in X. Okay? Quindi la cosa più semplice che può capitare: il prodotto scalare è definito per tutti i vettori di R3 e in ogni punto si restringe allo spazio tangente in X. Scelta una carta sigma della superficie, quindi da un aperto U verso R2 di X vicino a P. Abbiamo una base di tpx che è fatta da sigma derivato rispetto a v e sigma derivato rispetto a u e v, se u e v sono le due variabili, e la matrice della prima forma in questa base è si chiama G1, chiamiamo i coefficienti EFFG, e E sarà sigma U scalare sigma U, perché è la matrice di Gram, lei è esattamente la matrice di Gram nella base sigma U virgola sigma V della prima forma fondamentale in P. E come si calcola? Facendo appunto i prodotti scalari degli elementi della base. Questo è sigma V sigma U per simmetria, e questo è sigma V scalare sigma V. Questa matrice e questa forma automaticamente sono definiti positivi, simmetrico, non degenere, definito positivo, perché è restrizione del prodotto scalare che ha queste proprietà. Notare che di per sé, la cosa importante da notare è questa: ricordatevi che questi vettori di per sé sono vettori di R3. D'accordo? Quindi quando noi ci mettiamo a calcolare il prodotto scalare, ciascuno dei due ha tre coordinate, bisogna fare il prodotto con tre coordinate, va bene? Quando invece ci interessa la superficie, guardiamo solo lo spazio tangente, i vettori dello spazio tangente sono combinazione di due vettori tangenti di base, è uno spazio vettoriale di dimensione 2, e quindi la forma quadratica avrà una matrice 2x2, non ci serve fare calcoli matrici 3x3, vettori 3x3. Stiamo riducendo tutti i calcoli di superficie a fare conti come se fossimo in dimensione 2. U e V sono le coordinate, sigma U sigma V è la base, la matrice della forma è 2x2 e così via. È come se stessimo facendo dei conti sull'aperto dove c'è la carta, solo che non usiamo il prodotto scalare dell'aperto, usiamo un prodotto scalare che viene dalla superficie. Ok, abbiamo definito la lunghezza delle curve gamma, questa in realtà l'abbiamo definita a suo tempo, cioè è l'integrale da T0 a T1, dove vive la curva, della norma di gamma primo T in dt. Questo vale in generale in Rn, ma se la curva gamma è contenuta in X superficie dentro ad R3, allora lei si fattorizza attraverso una carta, allora gamma andrebbe dall'intervallo verso R3, però si fattorizza attraverso la carta della superficie. Questa è la mappa che manda T in UdT, VdT, e dopo questa manda ovviamente questa in sigma di UdT, VdT, la quale è la funzione gamma di T. E se è così, allora questa uguaglianza può essere scritta come un'integrale definito a T0 a T1 di quella cosa là che altri non è che la radice quadrata della prima forma calcolata in U' V'. È scocciante scrivere tutte le variabili, difatti noi scriveremo tutto di solito facendo tacere la variabile perché le formule diventano complicate. E questo P, notate che quando facciamo la primitiva anche P è variabile, cioè questo sarebbe proprio il sigma di UdT virgola VdT. E qui si vede proprio quello che sta succedendo, cioè facciamo un'integrale in cui stiamo variando il punto, stiamo variando la prima forma, i coefficienti della prima forma che dipendono dal punto, e li stiamo variando lungo una curva. Quindi variano UdT e VdT, che sono, gamma primo, quindi dobbiamo mettere U' e V'. D'accordo? In sostanza sto guardando in un certo senso questa funzione. Prendo quella funzione, faccio la derivata U' V', solo che non calcolo la norma del vettore U' V' in R2, quello non mi interessa niente, calcolo la prima forma su quel vettore. La prima forma si ricorda la superficie come è fatta. E quindi vedete che stiamo in un certo senso riducendo i calcoli allo spazio dei parametri. Però nello spazio dei parametri, nel punto di parametro UV, non sto usando il prodotto scalare di R2, sto usando il prodotto scalare che viene dalla superficie, cioè la matrice 2x2 della prima forma fondamentale. Vi dico questo per capire la filosofia, cioè dopo farsi i conti potete farli anche senza capire assolutamente niente. E abbiamo detto a questo proposito che cosa sono le isometrie, isometrie di superfici, sono funzioni da una superficie a un'altra tali che il differenziale di F sia un'isometria per ogni punto P usando le prime forme fondamentali su x e y rispettivamente. Perché D con F in un punto P che cos'è? È una funzione dal tipo x verso il T F con P di y. Allora qui c'è la prima forma fondamentale di x, qui c'è la prima forma fondamentale di y. Quindi sono spazi vettoriali dotati di una forma bilineare, non degenere, definita positiva e tutto quanto. Che cosa vuol dire isometria? Allora, l'ho detto cosa vuol dire? Sì, che DF sia isometria per ogni punto. Isometria vuol dire quando calcolo la prima forma fondamentale di Y sui vettori immagine tramite DFP, quindi qui scrivo xi eta, deve essere la prima forma fondamentale su x calcolata in xi virgola eta. E notate che ho fatto tacere il punto. Devo dire, per ogni punto vale questa formula. Per ogni punto, quando prendo la prima forma fondamentale di y nel punto f di p e la applico a d con f, d con fp calcolato in x, d con f calcolato in eta, naturalmente qui xi ed eta sono due vettori tangenti qualsiasi, qua lo calcolo nel punto p, deve essere la prima forma x calcolata nel punto p tra xi di p ed eta p. Adesso sposto. In questa formula xi eta sono campi tangenti. Cioè cose che dipendono dal punto. In ogni punto scelgo vettori tangenti. Ok, rispettare le prime forme naturalmente di conseguenza rispetta tutto quello che si definisce con la prima forma, per esempio le lunghezze delle curve. Ok, allora andiamo avanti e vediamo le altre cose che possiamo definire, che vi aspettate ovviamente, cioè gli angoli. Allora, seconda cosa, definiamo cosa sono gli angoli tra curve contenute in x. Allora siano gamma e delta due curve contenute in x passanti per un punto p appartenente ad x, cioè devono essere due curve che si incontrano sulla superficie. Questa è gamma, questa è delta e questa è la superficie. Allora naturalmente cosa fate? Usiamo una carta centrata in P diciamo che questo è un aperto di R2, diciamo anche che contiene lo 0 viene mandato in P se vi fa comodo e naturalmente delle due curve ci interessa solo cosa succede in un piccolo intorno di P per avere i due vettori tangenti da confrontare, di cui calcolare l'angolo. E quindi se non abbiamo una carta più grande non importa. E definiamo cos'è il coseno dell'angolo in P tra la curva gamma e la curva delta. Naturalmente noi sappiamo che cos'è il coseno dell'angolo. Gamma primo e delta primo sono comunque due vettori di R alla terza, quindi il coseno dell'angolo deve essere questo diviso la norma di gamma primo per la norma di delta primo. I vettori tangenti sono comunque vettori di R alla terza, quindi l'angolo deve essere quello, ma come lo scriviamo in termini della prima forma? Lo scriviamo come la prima forma nel punto P, calcolato tra il vettore gamma primo e il vettore delta primo, diviso naturalmente la radice quadrata della prima forma in P calcolata in gamma primo per la radice quadrata della prima forma in P calcolato in delta primo. Allora qua sembra di non aver guadagnato niente, in realtà quello che dovete pensare qui è che cosa sono queste curve, quindi scriviamolo qua, sono curve che vanno verso vanno da un intervallo ovviamente verso x, però passano per sigma. Quindi qua ci sono due curve in realtà, c'è gamma e c'è delta. Ok? Quindi qua pensate che c'è un parametro t che viene mandato in gamma di t che Adesso ho qualche problema notazionale, nel senso qui ci sono due variabili, U e V, e dopo devono essere mandate con sigma in X. Quindi questo lo chiamiamo gamma 1 di T, gamma 2 di T. E l'altro viene mandato in delta di T, che sarà anche lui un punto di U, cioè un delta 1 calcolato in T, delta 2 calcolato in T. Ok? Poi sigma manda questo, che sarebbe UV in sigma di UV. Ok? Allora, scritto con la prima forma, cosa diventa? Che cos'è la prima forma lì calcolata? Sarebbe gamma 1' gamma 2', che sarebbe il primo vettore, moltiplicato EFFG, e moltiplicato gamma, pardon, delta, delta 1', delta 2'. Diviso, per esempio, la radice di gamma 1' gamma 2'. Moltiplicato EFFG, moltiplicato gamma 1' gamma 2'. E una radice analoga per delta. Vedete, questa cosa sembra più brutta da scrivere, però il vantaggio è che sono conti fatti, tra virgolette, in dimensione 2. Per esempio, il numeratore qui che cosa sarebbe? Sarebbe E per gamma 1' delta 1'. Più F che moltiplica, allora F moltiplica gamma 1' delta 2' più gamma 2' per delta 1'. Più G che moltiplica, che cosa? Delta, pardon, gamma 2' per delta 2'. Beh, qui inutile mettere la parentesi. E poi diviso la radice quadrata di quello che serve per calcolare la lunghezza di gamma 1, e cioè E per gamma 1' al quadrato più due volte F gamma 1' gamma 2' più G che moltiplica gamma 2' alla seconda, e poi l'altra radice. E come ripeto, sembra più complicato da scrivere, però è più esplicito, sono conti in dimensione 2 che dipendono dal punto. Ok, quindi nessuna sorpresa in realtà, cioè l'angolo è l'angolo tra i due vettori tangenti in R alla terza, solo che li calcoliamo usando la carta che usa solo due parametri e la prima forma fondamentale. Allora, per allenamento vi faccio un piccolo esempio. Data una parametrizzazione di x, abbiamo le curve che sono le curve coordinate della parametrizzazione. E come si trovano? Quando avete la parametrizzazione sigma, voi guardate U e V qui e guardate le curve, per esempio V uguale costante, V con 0, sono queste qui, e guardate dove vanno in curve che sono del tipo sigma in cui V0 è costante e fate variare U, per esempio, in modo lineare, quindi fate variare U. E quindi questa è una curva che manda U qui. Se vi dà fastidio che il parametro sia U, scrivete T in sigma di T virgola V con 0. Allora, questo dovete pensarle come le immagini delle rette orizzontali della parametrizzazione. E naturalmente abbiamo anche quelle che hanno U fissato, U con 0, allora in questo caso sarebbero, siccome questo è U, sarebbero queste rette, queste qua vanno dall'altra parte in certe altre curve, nella superficie, questa è X, e quindi questa è la mappa che manda V come curva, manda V in sigma di u con 0 fissato virgola v. Se vi dà fastidio scrivete t in sigma di u con 0 fissato virgola t. Allora la domanda è: quando le curve coordinate di sigma sono ortogonali tra loro? E la risposta è se e solo se la matrice della prima forma fondamentale in quella parametrizzazione è diagonale. Perché il termine F della parametrizzazione è esattamente il prodotto scalare di sigma U scalare sigma V. E quindi sigma U scalare sigma V è uguale a 0, cioè le curve ortogonali, se e solo se, ovviamente sigma U scalare sigma U diviso la norma di sigma U diviso la norma di sigma V è uguale a 0, e quindi se e solo se il coseno dell'angolo teta tra quelle due curve è sempre pi greco mezzo. Quindi cosa vuol dire avere una prima forma diagonale? Vuol dire aver scelto una parametrizzazione in cui le immagini delle rette orizzontali e delle rette verticali dei parametri sono curve ortogonali sulla superficie ovunque si incontrino. D'accordo? Avere invece i coefficienti diagonali uguali a 1 vuol dire che abbiamo scelto di parametrizzare quelle curve con lunghezza d'arco. D'accordo? Ok, quindi questo piccolo esempio per capire il senso. Prego. Non era solo?
Teta senza il coseno.
Oh, sì, sì, ovviamente, sì, sì, certo. Questo è il coseno. Coseno di teta tra le due curve. Notate che la prima forma fondamentale cambia da punto a punto. Quindi potete benissimo avere una forma fondamentale che in qualche punto è diagonale, in punti vicini magari no. D'accordo? Perché magari le immagini delle rette coordinate si incrociano ortogonali in qualche punto, ma in altri punti no. Quindi può darsi che in qualche punto la prima forma sia diagonale, in qualche punto no. Ok, naturalmente quando definiamo gli angoli automaticamente definiamo cosa sono le funzioni che rispettano gli angoli. Allora si chiamano le conformità. Le conformità sono funzioni f da x a y, funzione tra superficie, funzione differenziabile tra superfici differenziali, che sia similitudine tale che. Usiamo la definizione più semplice, la definizione geometrica sarebbe rispetta gli angoli ogni volta che due curve si intersecano. Diciamo che DF è come si dice, similitudine per la prima forma su X e la prima forma su Y per ogni punto P appartenente ad X. Cioè cosa vuol dire? Che D con F calcolato in P che come al solito è qualcosa che va dal tangente in PAX al tangente in P in F di PAY. È una similitudine. In termini della similitudine vuol dire rispetto agli angoli, cioè ogni volta che avete l'angolo tra due vettori, l'angolo tra le due immagini è lo stesso. E se uno va a guardare, quando si calcola l'angolo, vi ricordate che calcoliamo la forma diviso le radici quadrate delle forme su ciascuno dei due vettori. Quindi se moltiplicate tutto per uno stesso scalare non cambia niente. D'accordo? Se moltiplicate una forma per uno scalare, tutte le lunghezze sono moltiplicate per quello scalare. Però gli angoli no, perché la formula degli angoli, al numeratore c'è un prodotto scalare, al denominatore c'è il prodotto di due norme, e se moltiplicate tutto per una costante, quelle per bilinearità escono, si semplificano. Quindi è similitudine, quindi se e solo se abbiamo la proprietà che il DFP, che la prima forma fondamentale in Y, nel punto F di P, calcolato tra DFP e un vettore XI, virgola, DF con P e un vettore eta, è la stessa cosa che un lambda P scalare che può dipendere dal punto, della prima forma di X nel punto P tra i vettori XI ed eta. Naturalmente per ogni xi eta appartenenti al tp x. Quello che conta non è che la prima forma rimanga la stessa tra i vettori e la loro immagine, ma che sia la stessa meno di un multiplo scalare. Notate, il multiplo scalare può dipendere dal punto. L'importante è che in ogni fissato punto una forma composta col differenziale sia un multiplo di quell'altra. In ogni caso risulta che gli angoli sono rispettati e quindi la chiamavano conformità tra le superfici. Naturalmente le conformità di solito non rispettano le lunghezze, anzi le moltiplicano per una costante che dipende dal punto. In termini di matrici, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo prendere la matrice della Jacobiana, trasposta, moltiplicata per la matrice G della prima forma di Y, moltiplicata per la Jacobiana, deve essere un lambda moltiplicato per la matrice della prima forma su X. Lambda può essere funzione di P appartenente ad X. Cioè questo vuol dire fate la Jacobiana calcolata nel punto, moltiplicata eccetera eccetera, fate la Jacobiana di F calcolata nel punto P per la matrice della prima forma di Y calcolata nel punto F di P, moltiplicato per la Jacobiana di F calcolata nel punto P, qui è trasposta, deve essere lambda che dipende da P moltiplicato per la prima forma di X nel punto P. Questo per ogni P appartenente ad X. Insisto che lambda, vi ricordate, è il parametro, diciamo, di similitudine che moltiplica tutte le direzioni per lo stesso scalare. Questo scalare può cambiare da punto a punto, quindi è una funzione sulla curva lui stesso. E, ecco, questo capita se e solo se D con F rispetta gli angoli tra vettori tangenti. Naturalmente una cosa è ovvia per definizione e l'altra è quasi ovvia. Ovvio dalla definizione. Siccome mi sembrate perplessi, vi ricordo perché. Quando calcolate l'angolo, fate una cosa del tipo V scalare W doppio diviso la norma di V per la norma di W doppio. se una funzione moltiplica v e w per qualche scalare, gli scalari escono, qua c'è lambda alla seconda, sotto c'è lambda moltiplicato lambda per v scalare w diviso la norma di v, la norma di w. Quindi questi due si semplificano, rimane uguale. D'accordo? Ovvio dalla definizione, e viceversa è quasi ovvio. E questione di piccole cose matriciali dell'anno scorso. Allora, questa cosa è particolarmente importante perché a noi capiterà, per esempio, quando studieremo piano e sfera, capiremo che non possono esistere isometrie tra il piano e la sfera, cosa non del tutto ovvia. Cioè non può esistere nessuna carta geografica che disegni la sfera su un piano rispettando le distanze. Però ci sono delle conformità, cioè ci sono delle proiezioni della sfera sul piano che rispettano gli angoli, il che non è una banalità nemmeno questa. E quindi ci interesserà parlare di conformità. Riconoscere se una funzione è conforme è estremamente importante. Ah, naturalmente anche riconoscere se una funzione è un'isometria è importante. Per esempio scopriremo che i cilindri e il piano sono proprio isometrici. Dal punto di vista della geometria differenziale, cilindro e piano sono proprio isometrici, invece sfera e piano no. Sfera e cilindro no. Terza cosa che ci interessa quando facciamo misure su qualcosa in dimensione 2 è calcolare le aree. Aree di regioni del piano, regioni, scusate, della R contenute in X. Regioni vuol dire più o meno quello che volete, basta che sia abbastanza regolare da poter fare degli integrali. Allora, come facciamo? Supponiamo naturalmente che R sia contenuta in una carta. Oh, scusate, sono particolarmente disgrafico in questi giorni. Supponiamo che R contenuta in X sia contenuta nell'immagine di una parametrizzazione. Altrimenti è più complicato perché bisogna guardarla in più carte e dopo fare in un certo senso la somma degli integrali, ma senza contare i doppioni. Quindi supponiamo R sia contenuta nell'immagine di una parametrizzazione. Allora che cosa facciamo? Definiamo che l'area A di R, area di R, sia l'integrale su sigma alla meno 1 di R, sigma la parametrizzazione, di che cosa? Volete fare un integrale che tenga conto della superficie spazzata. Quando siete in dimensione 3, per calcolare la superficie di un parallelogramma usate il prodotto vettore di due vettori. Se volete fare naturalmente la superficie di una zona un po' più irregolare, allora fate parallelogrammi piccolini e poi fate l'integrale su quelli. Quindi non vi sorprenderà questa definizione. Sigma U, vettore sigma V, norma, du, dv. Avete fatto integrali di più variabili? Ok, allora questo tra un po' lo farete in analisi. Cioè vedrete che per uno dà la definizione generale sia di integrale di Riemann sia di integrale di Lebesgue in spazi qualsiasi, in dimensione qualsiasi. Dopodiché quando si tratta di calcolarli, di solito uno che cosa fa? Fa un doppio integrale, un integrale che dipende da du, per ogni fissato u un integrale che dipende da dv, e dopo fa il doppio integrale, quello vi dà l'area. Vedrete questa notazione in analisi e imparerete anche a fare conti sia astratti sia piuttosto concreti, diciamo. Ne faremo qualcuno anche noi, ma abbastanza raramente. Cioè cercherò di usare gli integrali il minimo possibile, però mi servono. E quando li useremo seriamente dovreste averli già fatti in analisi, quindi conto su questo. Ok, che cosa vuol dire questo? Ecco, qua invece mi interessa, allora, questa definizione prendetela per buona. Cos'è che ci interessa? Abbiamo la nostra superficie X, l'idea è questa, ci interessa questa regione R. Che cosa si fa? Per ogni punto si guardano i due vettori tangenti della parametrizzazione. I vettori tangenti potete pensarli come cose piccoline se volete. Calcolate l'area del parallelogramma, questo è il senso della norma del prodotto vettore, e dopo fate una specie di integrazione, cioè di sommatoria infinita su tutti i piccoli parallelogrammi, più diventano piccoli, più la sommatoria infinita tende a diventare, a convergere un'integrale. Quindi questa è l'idea intuitiva essenzialmente, e la pigliate come definizione. L'integrale sull'antiimmagine di R del prodotto vettore, della norma del prodotto vettore. Ok, come lo scriviamo in termini più comprensibili? Allora, la norma del prodotto vettore, noi sappiamo, cos'è che sappiamo della norma del prodotto vettore? Sappiamo che la norma di... come li chiamavamo i vettori l'anno scorso? Beh, diciamo V e W. V e W vettori di R3. Che cos'è la norma al quadrato di VW? Teorema di Lagrange, giusto? Teorema di Lagrange vi dice che lui essenzialmente è, una delle interpretazioni è l'area spazzata dei due vettori, ma essenzialmente è la norma di U al quadrato, la norma, pardon, di V, la norma di W al quadrato, U scalare V scala W, V scala W. E questo in realtà lo sappiamo fare in generale. La norma al quadrato del cross product di 8 vettori è semplicemente il determinante di tutti i prodotti 2 a 2 di quei vettori, cioè determinante di una specie di matrice di Gram. E questa qui nel nostro caso che cos'è? Quando applichiamo questa a sigma U e sigma V, la matrice che vedete lì è sigma U scalare sigma U, sigma U scalare sigma V, eccetera, eccetera. Cioè vedete la matrice della prima forma, e quello che ci interessa è il determinante di quella. Quindi, questo è molto carino, come si calcola? Si fa E per G meno F quadro du dv. Questo è il determinante della prima forma fondamentale. Quindi qua perlomeno vedete che, anzi la radice determinante, scusate. Naturalmente la prima forma fondamentale dipende dai parametri U e V della superficie, della parametrizzazione. Guardate la matrice, fate il determinante di quella matrice, la radice quadrata, l'integrale di quella funzione sull'antiimmagine della regione in questione è quello che noi chiamiamo l'area di R. Nel caso sigma U prodotto vettore sigma V, questo al quadrato è il determinante della prima forma, è FFG, perché per esempio F sarebbe sigma U scalare sigma V, G sarebbe sigma V scalare sigma V, e questo è sigma U scalare sigma V. Dunque a questo punto potrei farvi qualche esempio facile, per esempio potrei calcolarvi aree di parti della sfera o cose del genere, però siccome lo farete in analisi non voglio fare le cose due volte. Tra due o tre settimane faremo uno studio sulla sfera in cui spero che avrete già visto in analisi calcoli espliciti. E Invece quello che ci interessa fare è ovviamente definire cosa sono le trasformazioni isoareali. Ah, questo nome non è proprio standard. Mentre parlare di isometria è universale, parlare di conformità è universale. Prego.
Ma come mai nell'integrale si integra nell'antiimmagine di
R? Perché l'integrale è fatto sulle variabili du du, che sono quelle della carta. Quindi bisogna pensare che qua c'è la carta sigma che viene dall'aperto U di R2 che contiene due variabili U e V. Quindi quello che uno vuole fare essenzialmente è prende i punti, guarda il prodotto vettore serve per tener conto dei due vettori tangenti in R3 che area stanno spazzolando in R3, però questa area è funzione dei parametri U e V. E quindi uno deve integrare sulla parte di U e V che corrisponde all'area. L'area qui corrisponde a questa R, questo sarebbe il sigma alla meno 1 di R. Tutto quello che c'è dentro all'integrale è una funzione di U e V, cioè una funzione che è stata definita sull'aperto di R2, d'accordo? E quindi è su quelle due variabili che uno va ad integrare. E a cosa serve il fatto di fare questo? Serve per integrare, non tenendo conto dell'area sull'aperto di R2, che sappiamo benissimo che cos'è, serve per tener conto dell'area che stiamo spazzando sulla superficie. Come al solito, la prima forma serve per tener conto di cosa succede sulla superficie, però la scriviamo in funzione di U e V e poi facciamo derivati integrali e compagnia sui parametri U e V. D'accordo? Questo fa sempre parte della filosofia, vogliamo studiare la superficie utilizzando i parametri. Però per studiare la superficie in ogni punto dello spazio dei parametri non usiamo il prodotto scalare di R2 che non c'entra niente. Usiamo come forma bilineare la prima forma della superficie in quel punto. E di conseguenza anche i vettori tangenti in quel punto, il prodotto vettore in quel punto e così via. Però l'integrazione si fa su U e V perché abbiamo tutte funzioni di U e V. Ok, funzioni isoareali. Ah, vi stavo dicendo, questo termine isoareale non è proprio canonico, non è universale. Tutti usano le funzioni che conservano le aree, ma senza dargli un nome in particolare. Quindi. Allora, sono come al solito f da x a y, funzione differenziale, differenziabile tra superfici differenziabili, tali che per ogni R mi sono accorto che sto rovesciando la mia filosofia. Diciamo, per ogni R regione in X abbiamo che l'area di R è uguale all'area di F di R, cioè della sua immagine. Sto dando la definizione geometrica invece di dare la definizione, diciamo, in termini di algebra lineare. Però questo vale se e solo se, un verso sarà banale e l'altro un po' meno, il determinante della matrice jacobiana trasposta per la G di Y per la jacobiana è uguale al determinante della G di X. Perché? Perché gli integrali siano uguali per ogni regione, essenzialmente bisogna che gli integrandi siano uguali. E gli integrandi altro non sono che determinante della prima forma. Solo che da una parte c'è il determinante della prima forma e dall'altro c'è il determinante dell'immagine. Quindi bisogna prendere l'immagine, applicare la jacobiana, fare la congruenza e fare questo, il che vuol dire se solo se il determinante della matrice jacobiana al quadrato è uguale al rapporto fra il determinante di Gx e il determinante di gy. Se abbiamo x uguale y, cioè una funzione da una varietà in se stessa, allora vale se e solo se il determinante di j, beh, al quadrato è uguale a 1. Cioè in sostanza le funzioni isoareali tra una superficie e se stessa sono quelle tali che la jacobiana in ogni punto ha sempre determinante 1. Allora non cambia le aree. Può cambiare le lunghezze, può cambiare gli angoli, può cambiare tutto, ma non cambia le aree. Perché essenzialmente l'area si calcola integrando un determinante o la radice di un determinante. Anche questo è interessante perché vedremo, per esempio, non so se lo sapete, ma c'è una relazione facile tra le aree sulla sfera, che di solito sono difficili da calcolare, e le aree sui cilindri. Se voi prendete una bella sfera e fate la proiezione verso il cilindro tangente, ogni area viene proiettata sull'area del cilindro uguale. E quello è il modo più facile per calcolare aree sulla sfera. Allora ve lo dico così en passant: per esempio, prendete una sfera e prendete una lunula, cioè una cosa che va tra due meridiani, polo sud e polo nord, e volete sapere quant'è l'area? Beh, semplicemente proiettate proiettate sul cilindro tangente, l'area diventa una striscia, moltiplicate l'altezza per la base e basta. E se no fate un integrale doppio, che di solito è piuttosto... Quindi vedremo applicazioni isoareali piuttosto interessanti. Allora, qua facciamo un esempio. Scusate, forse è ora di fare l'intervallo. Allora, dopo l'intervallo facciamo un esempio. Calcoliamo la prima forma fondamentale degli ellissoidi. E facciamo 10 minuti di intervallo e poi riprendiamo.
Thank you. modo di fare la file di traduzione di ripetere e posso prendere
Thank you.
proviamo a comincio da quadriche, perché notate che ieri ho già fatto l'esempio del piano. Avevo provato a fare il piano, scrivere la prima forma in coordinate cartesiane, in coordinate polari, o su un piano un po' storto, ok? Adesso quell'esempio riguardatelo, dovrebbe esservi tutto chiaro. Quindi gli esempi più semplici dopo sono ovviamente le quadriche. Prendiamo un ellissoide di questa equazione, non dico neanche naturalmente qual è dominio o codominio, perché potete guardarlo voi, cioè x e y qua non possono essere qualsiasi perché la radice deve essere reale, però se usate questa parametrizzazione è chiaro che adesso bisognerebbe calcolarsi, questa è sigma, se calcolate sigma x, naturalmente le prime due sono facili, e la terza è un po' complicata, bisogna derivare la radice, quindi viene un mezzo radice al denominatore e poi la derivata di quello che c'è dentro, e anche sigma y naturalmente viene un po' complicato, viene 0,1 e dopo lì bisogna derivare, dopo bisogna fare i prodotti scalari, la cosa comincia a essere un po', vedete che diventano subito conti un po' bruttini. Quindi di solito in questo caso conviene usare parametrizzazioni un pochino più implicite ma più facili da derivare. E allora usando la trigonometria potremmo fare una parametrizzazione, vuol dire coordinate sferiche in sostanza. Coordinate sferiche nello spazio, cosa facciamo? Per avere dei punti che soddisfano identicamente all'equazione che abbiamo scritto sopra, allora possiamo scrivere che al posto di A, di x scriviamo A che moltiplica il coseno di φ, A che moltiplica il coseno di φ, pardon, B, C che moltiplica il seno di φ, qua mettiamo il coseno di teta, qua mettiamo il seno di teta, e siccome una parametrizzazione dovevo scrivere che mando i parametri teta e φ in questa. Vi avevo già accennato a questa carta, mi pare, per l'ellissoide, che è una carta particolarmente simpatica perché prende tutto l'ellissoide tranne una qualche semiellisse da qualche parte. E quindi, per esempio, se voleste calcolare delle aree di pezzi dentro l'ellissoide, questo vi basta, questa carta, perché quello che trascurate è qualcosa di misura nulla, cioè pezzi di segmenti che non hanno area. Usando coordinate sferiche, questa è una parametrizzazione. Allora, con questa parametrizzazione proviamo un attimo a vedere cosa succede della prima forma fondamentale. Allora, vediamo dove mi metto. Beh, mettiamoci qua per fare le derivate. Allora, facciamo la derivata di sigma rispetto alla variabile teta. Allora, derivare le funzioni trigonometriche è più facile. Allora, qua ci sarebbe A, coseno di φ è costante, il coseno di teta diventa seno di teta col segno meno. Qui c'è B, coseno di φ, e qua diventa coseno di teta. Qui addirittura teta non c'è, quindi la derivata diventa 0. Qui facciamo la derivata adesso rispetto al parametro φ. Allora, devo derivare il coseno di φ, che diventa meno seno, quindi diventa meno A per il seno di φ, coseno di teta che è costante, meno B, seno di φ, seno di teta che è costante, e C per il coseno di φ, perché devo derivare rispetto a φ. Queste sono le due derivate della parametrizzazione, quindi sono i vettori tangenti in ogni fissato punto, i due generatori dello spazio tangente. Tra l'altro, questi due vettori noi ci aspettiamo che siano lineamente indipendenti. Quando è che potrebbero non esserlo? Siccome qui c'è 0, solo quando il coseno di φ è uguale a 0. Ma il coseno di φ deve essere fuori dalla carta. Il coseno di φ uguale a 0 deve essere fuori dalla carta. Allora, la matrice della prima forma sarà fatta appunto con sigma teta scalare sigma teta sigma teta scalare sigma phi e sigma phi scalare sigma phi. Proviamo a calcolare questa cosa. Allora, la norma di sigma teta, bisogna fare la norma di quel vettore, quindi cosa avviene? C'è il seno al quadrato di teta, il coseno al quadrato di teta, quando fate la somma diventa 1, beh, forse no. Ok, provo a fare il conto da parte. Allora, provo a calcolare questo arnese. Viene a quadro cos quadro phi sen quadro teta più b quadro cos quadro teta. Ok? Cos'è che posso raccogliere? Posso raccogliere il coseno al quadrato di phi, giusto? Che moltiplica a alla seconda seno al quadrato di teta più b alla seconda coseno al quadrato di teta. Ah sì, ma è solo per fare il conto, cioè vi conviene farvelo da soli. Allora, queste espressioni cominciano a essere un po' complicate, quindi invece che coseno e seno scrivo c ed s. Quindi cos'è che ho scritto qua? Coseno di phi che moltiplica a alla seconda per il seno al quadrato di teta, seno al quadrato di teta più b alla seconda per il coseno di teta al quadrato. Ok? Proviamo a calcolare il termine che c'è fuori diagonale. Dobbiamo fare sigma teta scalare sigma phi. Allora, bisogna trovare il primo per il primo, viene a alla seconda, viene coseno di phi, seno di phi, coseno di teta, seno di teta, più b alla seconda che moltiplica coseno di phi, coseno di teta, seno di phi, seno di teta. Dunque coseno e seno, coseno seno di quell'altro, quindi qua si raccoglie tutto e quindi fuori diagonale trovo il prodotto dei coseni e dei seni moltiplicato per a quadro più b quadro. Quindi qui trovo a quadro più b quadro che moltiplica il coseno di teta per il seno di teta per il coseno di phi per il seno di phi. Poi provo a calcolare quest'ultimo termine, però adesso è andato un po' fuori tutto lo schermo. Devo fare la norma del secondo vettore per l'appunto. Allora cosa devo fare? A quadro il seno di phi al quadrato per il coseno di teta al quadrato più b quadro che moltiplica il seno di phi al quadrato per il seno di teta al quadrato più c quadro che moltiplica il coseno di phi al quadrato. Cos'è che posso raccogliere? Qui il seno di phi alla seconda lo posso raccogliere, viene a quadro per coseno di teta al quadrato più b quadro per il seno di teta al quadrato e poi resta fuori un c quadro coseno di phi al quadrato. E quindi l'altro termine diagonale è questa cosa qua, insomma. Il seno di phi alla seconda che moltiplica una brutta parentesi a quadro coseno di teta al quadrato più b quadro per il seno di teta al quadrato e poi resta qui un più c alla seconda per il coseno di phi alla seconda. E siccome la matrice è simmetrica, lì non scrivo neanche qual è il risultato. Ecco, questa è già abbastanza complicata. come matrice. E si riferisce a una di solide qualsiasi. Allora, cos'è che uno può imparare da questa matrice? Allora, intanto impara che la matrice non è diagonale. Quindi vuol dire che quando voi prendete le equazioni in termini di coordinate sferiche dell'ellissoide, avere φ uguale costante o avere θ uguale costante sono cose che non si incontrano di solito ad angolo retto. D'accordo? Perché questa parametrizzazione in sostanza che cosa fa? C'è teta e fi e vanno sull'ellissoide in che modo? Penso al solito modo, cioè qualcuno farà i meridiani e qualcuno farà i paralleli. Ok? Ecco, meridiani e paralleli dov'è che si incontrano ortogonalmente? Solamente dove questo termine non diagonale si annulla. E dov'è che si annulla quel termine non diagonale? Solo in alcuni punti, quelli che hanno coseno di teta nullo oppure quelli che hanno seno di teta nullo e così via. Cioè presumibilmente solo su equatore e qualcos'altro. Questa forma ci dice che la parametrizzazione non è fatta in parametro d'arco. Se fosse fatta in parametro d'arco, cioè se fossero curve in parametro d'arco, avremmo 1 e 1 sulla diagonale. Qui siamo molto lontani dall'avere 1 e 1 sulla diagonale. Ok, cosa possiamo fare di meglio? Se se abbiamo A uguale B, cioè l'ellissoide di rotazione, cioè vuol dire in sostanza abbiamo preso una ellisse che passa per A e l'abbiamo fatta ruotare. Allora otteniamo un ellissoide di rotazione. Cioè i piani orizzontali tagliano cerchi. Allora, in questo caso, che cosa possiamo semplificare della prima forma fondamentale? Riguardiamo la prima forma fondamentale e vediamo cosa succede. Prego.
Sul termine in alto a destra probabilmente è A quadro meno B quadro.
È quello fuori diagonale. Dunque, sì, perché ho sbagliato, grazie. Ottima osservazione. Perché cos'è che ho sbagliato? Quando ho fatto il prodotto scalare, meno per meno fa più, ma il secondo termine è b alla seconda col segno meno, quindi è questo. No. Ok. Scusate. Quindi dov'è lo sbaglio qua? Ah, qui c'è meno. E il resto ho sbagliato qualcos'altro? No, perché dopo dovevo fare le norme e le norme c'è sempre il quadrato. Ok, grazie. Questo viene utile giustamente adesso perché che cosa succede? Se A è uguale a B, cosa succede? Che in questa parte qui posso raccogliere A, cos quadro più sen quadro fa 1 e quindi l'espressione diventa molto più semplice, diventa A alla seconda che moltiplica coseno di φ alla seconda. Allora, vediamo di scriverlo qua. Allora, in questo caso la G1 diventa, allora qui diventa A alla seconda che moltiplica il coseno di Φ alla seconda. Ok? Perché A è uguale a B, quindi lo raccolgo, cos quadro più sen quadro fa 1. Questa parte qui diventa ancora più facile adesso perché A quadro uguale a B quadro e quindi si cancella, diventa diagonale. Da questa parte qua cosa succede? A è uguale a B, si raccoglie, diventa 1, quindi viene A quadro seno di Φ più C quadro coseno di Φ. Quindi totale 0, 0, A quadro, cosa ho detto? Seno di Φ al quadrato più C quadro coseno al quadrato di Φ. Semplificazione già notevole, Perché cosa ci dice? Intanto che se l'ellissoide è di rotazione, le linee coordinate si intersecano ortogonalmente in tutti i punti dell'ellissoide. D'accordo? Quindi in un ellissoide di rotazione meridiani e paralleli si intersecano sempre ortogonalmente. E, c'è un'altra cosa da notare di questa prima forma. Un'altra cosa piuttosto interessante. Per descrivere la superficie servono due parametri, teta e φ. Però qui la prima forma dipende solo da uno dei due parametri, da φ. E che vuol dire che tutti i punti con teta costante hanno la stessa prima forma che dipende da φ. Quindi questo sarà un caso particolarmente interessante. Se ci pensate un attimo, tutte le superfici che vengono dal fatto di prendere una curva e farla una curva piana e farla ruotare avranno questa proprietà, cioè essenzialmente dipende dal parametro di rotazione in qualche modo un po'. E avranno una certa simmetria giustamente. Ok, se poi A uguale B uguale C, allora non si chiamano più ellissoidi, si chiamano una sfera. Cioè abbiamo la sfera di raggio R, di raggio, scusate, A. Giusto? Allora la prima forma, che cosa diventa? Dunque, A alla seconda che moltiplica il coseno alla seconda di φ, c'è poco da fare, però invece qui dentro A uguale a C abbiamo, quindi raccogliamo A alla seconda, viene seno al quadrato più coseno al quadrato e quindi questa è la forma. Cioè viene A alla seconda che moltiplica il coseno al quadrato di φ, 0, 0, 1. E questa sarà la G1 della sfera di raggio 1. La prima forma fondamentale della sfera di raggio 1. Quindi qua, se volete, per esempio, potete inventarvi un piccolo esercizio di una funzione che non è isoareale, ma moltiplica le aree per qualcosa. Se prendete una sfera di raggio 1, prendete una sfera di raggio R, avete una funzione che va dall'una all'altra, ovviamente. Prendete i punti di una e li moltiplicate per R. Questa è chiaramente non un'isometria, però è una conformità. Non è una trasformazione isoareale, però moltiplica le aree per il raggio al quadrato, perché il determinante della prima forma è quello. E quindi potete già inventarvi, diciamo, qualche piccola alchimia, molto facile, ma... Ok, allora... problemi per tutti. E fare lo stesso yoga per le altre quadriche. Scusate. Fare lo stesso yoga per le altre quadriche. E vi ricordo che avete iperboloidi e paraboloidi, iperboloidi e paraboloidi, paraboloidi, e questi si distinguono a seconda che siano rigati o no, ellittici o iperbolici, ellittici o iperbolici. E vi avevo già dato l'esercizio, provate a scrivervi delle carte di questi arnesi. Adesso dovete avere in prospettiva, scrivo delle carte in modo che riesco a fare i conti delle derivate della prima forma almeno. E dopo la settimana prossima ci toccheranno le derivate seconde per calcolare Gauss e compagnia. E quindi cercare parametrizzazioni diciamo in cui derivare sia facile. Se usate parametrizzazioni con le coordinate cartesiane vengono sempre radici, diventa un po' difficile, poi derivare la seconda volta ancora di più, e quindi conviene sempre tentare come ho fatto qui. Nel caso dell'elissoide era facile, usavo solo la trigonometria usuale. Nel caso naturalmente delle che ci siano un po' di segni più, un po' di segni meno, conviene giocare sia con seno coseno, sia con seno iperbolico o coseno iperbolico per avere parametrizzazioni. Vi lascio l'esercizio così provate. E scrivere le prime forme e vedere effettivamente quando si semplificano. All'inizio usate parametri A, B, C per descrivere tutte le possibili equazioni cartesiane. Ecco, nel caso degli iperbolici, cioè nel caso che siano quadriche rigate, queste qua, ricordatevi, sono le quadriche rigate. L'iperboloide è quello strano oggetto e il paraboloide rigato è la sella. E invece il paraboloide ellittico è il solito e l'iperboloide ellittico è quello a due falde, è quello che è asintotico un cono, una falda su ogni cono, ok? E sapete trovare delle equazioni canoniche mettendo bene il sistema di riferimento, quindi potete trovare delle carte o cartesiane o trigonometriche o iperboliche. E nel caso delle rigate potreste anche pensare che forse possiamo parametrizzarle polinomialmente. Quello che viene bene, se vi ricordate la mappa di Segre, parametrizza abbastanza bene la quadrica rigata in forma di paraboloide con dei polinomi di secondo grado in cui probabilmente sarà abbastanza facile fare i conti. Non è detto che sia meglio che non usare la trigonometria iperbolica. Comunque questo è un problema per tutti e fate lo yoga di trovare parametrizzazioni in prima forma, settimana prossima sarà la seconda forma, per le quadriche che conoscete. Bene, allora per andare avanti ho bisogno di un paio di cose ancora di tipo tecnico. Allora, una cosa che ho lasciato trascurato ieri, cioè ieri abbiamo parlato di vettori tangenti, vi ho definito cosa sono i campi tangenti ma non vi ho fatto vedere cosa possiamo fare con i campi tangenti. E allora è il caso di farvelo vedere perché la settimana prossima mi serve usarlo. E un'altra cosa che mi servirà la settimana prossima, e però è una cosa di pura algebra lineare e quindi la faccio adesso. Dovevo farla nel primo semestre, però ho avuto meno tempo di quello che pensavo. Allora, intermezzo di algebra lineare. E tanto per cambiare un po' argomento, non fare sempre... Allora, se V è spazio vettoriale, G è una forma bilineare, simmetrica, non degenere, in particolare per esempio se è definita positiva su R, allora, diciamo, qui vi ricordo la definizione, che una F, anzi chiamiamola Φ, una Φ da V in V, lineare, è autoaggiunta per scusate, la forma bilineare di solito chiamiamo G piccolo e G grande è la matrice, autoaggiunta per G piccolo se vale la condizione che quando calcolo G piccolo su Φ di V virgola V doppio è la stessa cosa che fare G piccolo su V virgola Φ di V doppio per ogni coppia V virgola V doppio di vettori di V grande. Per essere più precisi, data G e Φ, definiamo una funzione phi aggiunta, una phi aggiunta che va da v in v, però ricordatevi che va al contrario, cioè va dal secondo v al primo v, allora forse lo scrivo così, tanto per ricordarsi che va al contrario. Definiamo questa definendo quanto vale phi aggiunto di w per ogni w, e per definire questa diciamo quanto vale la forma g di v contro questo, per definizione diciamo che è g di phi di v virgola w. Date g e phi, definiamo phi aggiunta, definizione implicita. Questo per ogni v e per ogni w. Conosco phi con a di w perché conosco la sua forma g di v contro phi con a di w per ogni vettore v appartenente a v grande. Basterebbe anche una base semplicemente. E phi è autoaggiunta, significa esattamente phi uguale a phi di A. Questo vi spiega il nome, diciamo, phi autoaggiunta. E però non vi ricordo neanche, riscrivetevi, diciamo, la traduzione in termini di matrici. Cioè se prendete una base di V, avete una matrice per la forma bilineare, avete una matrice per l'applicazione lineare, e guardate cosa vuol dire essere autoaggiunta per le matrici. Anzi, forse è meglio ricordare, giusto che siamo qua. Se V1 puntini puntini Vn uguale V è base di V grande, e G grande è la matrice di Gram nella base V di G piccolo, A grande è la matrice nella base V della funzione phi, allora qual è la matrice? La matrice nella base V della funzione phi aggiunta cos'è? E diciamo che phi è autoaggiunta se e solo se c'è una certa uguaglianza di matrici, cioè la matrice A è uguale a una matrice quale matrice? Devo capire qual è la matrice della funzione phi aggiunta. Allora, come faccio a capire la matrice di questa funzione? Uso l'applicazione l'implicita, naturalmente. G calcolato in V virgola phi aggiunta di W doppio deve essere G calcolato in phi di V virgola W doppio. Giusto? Allora, questa qui che cos'è? È la matrice G applicata al vettore W doppio e qui applicata al vettore A per V trasposto. E questa qui che cos'è? È la matrice G applicata al vettore V trasposto e qui applicata alla matrice aggiunta per il vettore V doppio. E questo qui è V trasposto per A trasposto per G per V doppio. Ora, siccome queste due cose devono essere uguali per ogni V e V doppio, l'uguaglianza di questi due che cosa vi dice? Che G moltiplicato A aggiunta deve essere A trasposta moltiplicato G. E quindi A aggiunta deve essere G alla meno 1 per A trasposta per G. Quindi la matrice di A aggiunta è G alla meno 1 per A trasposta per G. E quindi la funzione è autoaggiunta se e solo se A è uguale a G alla meno 1 per A trasposto G, cioè se e solo se G per A è uguale ad A trasposto G. Se poi G è uguale all'identità, cioè avete una base ortonormale, base ortonormale per G, allora la condizione è che A uguale a trasposto. Questo ricordando cose del primo semestre, dovrebbe essere lo yoga standard che avete dal primo semestre. Quindi questa è la traduzione in termini matriciali. Ok? Allora questa rifatevela da soli. E noi invece andiamo avanti col discorso. Se abbiamo una forma bilineare, simmetrica, non degenere, e una forma autoaggiunta, che cosa gli facciamo? Facciamo una biiezione. Scusate, se abbiamo una forma, allora VG spazio normato, che vuol dire G appunto forma bilineare non degenere simmetrica, allora c'è una biiezione tra l'insieme delle phi da V in se stesso auto aggiunte per G e l'insieme delle forme bilineari simmetriche su V. C'è una biiezione tra questi due insiemi. Ad ogni funzione aggiunta vi associo una funzione bilineare simmetrica e ad ogni funzione bilineare simmetrica associo una funzione aggiunta. Allora, la cosa facile da capire è, se prendo questa funzione phi da V in V, quale funzione posso definire? La chiamo H piccolo che dipende da phi. Deve essere una funzione da V per V in K, bilineare simmetrica. Beh, prende due vettori V e W doppio e per definizione H di phi calcolata in V virgola W doppio, per definizione, sarà la funzione G di prima calcolata in phi di V virgola W doppio. Che è simmetrica perché se io calcolassi H di phi di W doppio virgola V, lei sarebbe la G di phi W doppio virgola V. Però siccome phi è autoaggiunta, questa è phi di W doppio virgola phi di V. E siccome G è simmetrica, questa è G di phi di V virgola W doppio. Qui ho usato phi autoaggiunta e qui ho usato G simmetrica. Quindi notate che questa potevo definirla anche dicendo G di V virgola phi di V doppio. Esattamente perché phi è autoaggiunta. Allora, adesso dovrei spiegarvi come fare per prendere una H da V per V in K simmetrica, qualsiasi, e con questa andarmi a costruire una funzione autoaggiunta per G. Una funzione lineare autoaggiunta per G. Dunque, lo potrei fare, però di nuovo devo definire la funzione in modo implicito. Definiamo phi che dipende da H in modo implicito usando che G è non degenere. Allora, io voglio definire chi è phi di H calcolata in un vettore V. Per definire chi è questo oggetto, vi dico che cos'è contro W doppio, G contro W doppio, per ogni W doppio. E per definizione vi dico che è H di V contro W doppio. Questa è la solita situazione, G è non degenere, quindi per conoscere un vettore mi basta conoscere la forma G contro tutti i vettori dello spazio. E qui H ce l'ho, quindi è una definizione che posso usare. Per ogni vettore W vi dico quant'è quel valore. Questo definisce una funzione. Dovrei dimostrarvi che questa funzione è autoaggiunta per G. E vediamo che phi H è autoaggiunta per G. Ma questo è facile sulla definizione, no? Perché cos'è che dovrei calcolare? Dovrei calcolare G, dovrei calcolare G di V virgola phi H di W doppio e sperare che sia lo stesso di prima. Però questo qua è G di phi con H di W doppio virgola V, perché G è simmetrica. Questo qua, per definizione, adesso che cos'è? È H calcolato in W doppio virgola V. Però anche H è simmetrica per ipotesi, quindi è V virgola V doppio. E vedete che è lo stesso. E a questo punto bisogna vedere che le due funzioni sono inversa dell'altra. Se parto da phi, prendo la funzione simmetrica, ritorno indietro e mi ritorna esattamente phi e viceversa. Praticamente è una tautologia e quindi non lo faccio. E le due funzioni sono una inversa dell'altra. Siccome non lo faccio, vi faccio notare che se ragionassi con le matrici sarebbe molto più facile. Ragionando con le matrici, allora la matrice A, matrice di phi, viene mandata. Quindi questa sarebbe la matrice alfa v della funzione phi, viene mandata, dovrei calcolare la matrice di Gram di h phi nella base v della h con phi. Allora, siccome h con phi come si calcola? Facendo g di, come l'ho definita, phi di v virgola v doppio. E per fare questo che cosa prendo? Prendo la matrice G, la moltiplico per v doppio trasposto e la moltiplico per av trasposto. Quindi viene v trasposto, a trasposto G, v doppio trasposto. Quindi la matrice è questa, a trasposto che moltiplica G. Questa è la funzione. E peraltro vi ricordate che è la stessa cosa che fare G per A. E allora capite d'un colpo solo che questa funzione è biiettiva, perché semplicemente ho preso la matrice e l'ho moltiplicata per G che è invertibile. Quindi qual è l'inversa? L'inversa è quella che prende una matrice H qualsiasi e la manda in G alla meno 1 moltiplicato H. Se voi prendete la matrice A e la moltiplicate a sinistra per G, che è invertibile, per tornare indietro basta moltiplicare per g alla meno 1. Quindi vedete subito che la funzione è invertibile, lineare e tutto quanto. Ok? Allora, questo permette di passare essenzialmente da funzioni autoaggiunte, che di per sé sono cose che sembrano un pochino complicate, a forme bilineari simmetriche che sono molto più facili di solito da calcolare. Ah, state attenti a questo fatto interessantissimo. La matrice A non è detto che sia simmetrica, perché è una funzione, non c'è nessun motivo che sia simmetrica, però A trasposto G è una matrice simmetrica, perché la funzione è autoaggiunta per G, perché ha la proprietà di autoaggiunzione. Notate che da questa parte qua fate il prodotto di due matrici simmetriche, H è una forma simmetrica, G è simmetrica, fate il prodotto di due matrici simmetriche e se non ve ne siete mai accorti, vi accorgete che il prodotto di due matrici simmetriche di solito non è simmetrica. Se fate A per B e poi fate la trasposta, è B trasposto A trasposto. Anche se le due matrici sono simmetriche, è B per A, non è A per B. Il prodotto di due matrici simmetriche di solito non è simmetrico. Ok? Questo è diverso da A per B. Quindi è diverso dalla sua trasposta. Se non ve ne eravate mai accorti, questo è il momento. Ok, allora mi resta 0 minuti per dirvi che potreste avere più coraggio e dire: ma perché solo una forma simmetrica? Potremmo definirne anche qualcun'altra, no? Possiamo anche continuare e definire una funzione, per esempio, H2 di V, V doppio, dicendo G di Φ alla seconda di V contro V doppio, che è la stessa cosa che G di Φ di V, Φ di V doppio, perché è autoaggiunta, G di V, Φ alla seconda di V doppio. Questo definisce una funzione H2, che è simmetrica perché vedete che si sposta di qua di là. Potete definire anche H3 di V, V doppio, che è G di Φ alla terza di V contro V doppio, e che è la stessa cosa che G di Φ alla seconda V, Φ di V doppio, e se volete è anche G di V, Φ alla terza di V doppio, e continuare così, definire HN di V, V doppio, usando G contro Φn di V, V doppio. Sono tutte forme bilineari simmetriche. Quella che abbiamo definito noi è l'H1, diciamo. E allora, noi non lo faremo perché ci interessa solo la prima, perché è quella che usa Gauss. Però vi invito per esercizio ad accorgervi di questo. Se V ha dimensione n, allora queste forme H con I appartengono allo spazio generato da H1, diciamo G virgola H1 H2 puntini puntini HN meno 1 per ogni I. Cioè, in altre parole, per esempio, in uno spazio di dimensione 2 avete l'H0 che è G, avete l'H1 che è quello che abbiamo definito noi, dopo tutte le altre sono combinazioni lineari di queste due. Suggerimento. Oh, non scrive più. Suggerimento. Usare il teorema di Hamilton-Kelley. Perché? Perché vedete che qui state mettendo al primo posto la funzione φ, φ alla seconda, φ alla terza, φ alla quarta. Voi sapete che φ alla n è dipendente dalle altre. E anzi, col polinomio minimo potreste vedere anche che φ alla m è dipendente dalle altre, dipende dal polinomio minimo in realtà. Quando siete arrivati ad annullare Hamilton-Kelley dovreste riuscire a scrivere queste forme bilineari come funzione delle precedenti. Ok, questa cosa è fondamentalissima, quindi è piccola algebra lineare, però è importante capirla. oggi è il 4. Ci vediamo settimana prossima.